Allora,
Ma sì, io provo solo fondamentalmente a reagire a quest'ultimo intervento di Lorenzo, visto che le altre questioni erano soprattutto poste a Padre Carlo. Credo che sia indubbio che si potrebbe ragionare ormai a distanza appunto di parecchi decenni su quella stagione inaugurata dal Commedio Farsi Prossimo, avvio delle scuole di formazione alla politica, intitolate, come vi ricorderete, a Giuseppe Lazzati, cosa abbia significato nel percorso appunto di cambiamento che sia la Chiesa che la società che la politica hanno attraversato. E credo che si potrebbe agevolmente fare un ragionamento su successi e limiti. Sul fatto che sicuramente senza quell'esperienza probabilmente appunto avremmo avuto meno vocazioni politiche e le comunità cristiane avrebbero perso una dimensione che bene o male è stata tenuta in vita, anche se io penso che abbia fatto fatica a arrivare alla consapevolezza diffusa per tante ragioni, ma alla fine, perché secondo me, almeno dal punto di vista delle comunità, nella loro concretezza, ha pesato molto questa difficoltà a fare i conti con la specificità della politica, con i suoi limiti, con le sue particolarità, per cui la politica è stata vista spesso come appunto un fenomeno rischioso, problematico, non possiamo parlare nelle parrocchie di politica perché se no litighiamo e entra in crisi l'unità
Pace
dei
della
credenti,
parrocchia.
no? L'unità ecclesiale, questa mistica dell'unità che ci accompagna in modo francamente eccessivo, no? Nel corso dei decenni e che provoca poi queste difficoltà, per cui una matura capacità di creare opinione pubblica, che vuol dire anche discutere, che vuol dire anche esprimere le proprie ragioni, la diversità di sensibilità, di culture, di sbocchi politici tra i credenti non è una novità, esisteva anche ai tempi della DC. In quel caso poi trovava delle mediazioni, no? Come sappiamo, dei punti più o meno di convergenza che però a distanza ci appaiono del tutto eccezionali. E quindi come la comunità cristiana faccia i conti con questo dato strutturale è un problema serissimo che secondo me è stato uno dei grossi limiti di questa stagione. Poi naturalmente discorso su chi oggi possa fare formazione, voglia fare formazione, come fare formazione oggi, implica tener conto che appunto è cambiata moltissimo la politica, non ci sono più partiti organizzati che abbiano una dimensione collettiva, no? Il partito è una struttura professionale che gestisce l'immagine del leader fondamentalmente e seleziona al massimo la classe dirigente ristretta da fare che circonda il leader, quindi seleziona le candidature e poco di più. Questo vuol dire un cambiamento molto forte rispetto al passato, vuol dire che qualcosa manca, vuol dire che la società è riuscita poi a colmare un po' quello che manca con questa trasformazione dei partiti? Forse sì, cioè siamo una società in cui certamente c'è un'articolazione ricchissima, no? Di centri di pensiero, di riflessione, più o meno tecnici, più o meno culturali, però siamo in una società mossa sotto questo profilo, no? Articolata, in cui se le persone vogliono cercare appunto elementi per capire come va il mondo, non è che manchino strumenti, forse mancano strumenti per ricondurre questa varietà ad una questione appunto poi di decisione, di impegno che fa capo al discorso, mi sento parte appunto di un'esperienza più ampia. E qui forse diciamo dobbiamo fare riferimento anche alla fragilità di una serie di reti che pure ancora esistono, no? Cioè di reti appunto amicali, di reti familiari, di reti di trasmissione anche legate alla comunità cristiana, se vogliamo, no? Che sono diventate certamente più fragili e che in parte forse sono state affiancate o sostituite da reti virtuali, no? Perché poi ci sono appunto questi circuiti di cui stiamo cominciando a imparare anche in questo caso opportunità e limiti, no? Perché io penso che un atteggiamento apocalittico del dire che tutto è male nei social o in queste cose sia sbagliato, dall'altra parte però un atteggiamento critico è anche giusto, no? Perché ci mette in luce che queste sono reti reali che influenzano le persone, vorrei capire quanto, perché poi ci sono anche quelli che dicono ormai oggi tutto passa attraverso quei meccanismi, non ne sono così convinto, gli esperti però insistono su questi punti, secondo me non portando sufficienti basi per spiegarcelo, però indubbiamente tener conto del peso di queste dinamiche è una realtà significativa per chiunque voglia fare formazione oggi, insomma, no? E quindi all'interno di questi mutamenti io penso che il tema rimanga, cioè l'urgenza rimanga, non, fa parte dell'esperienza degli esseri umani prima ancora che di qualsiasi elaborazione culturale, no? Il tema della trasmissione di valori, di visioni del mondo, di realtà che appunto sono meno strutturate oggi, meno centralizzate, meno visibili a volte, ma non mancano, perché poi dove magari mancano i punti di riferimento forti in questo campo influiscono ideologie più sottili, influiscono modalità di convincimento e convinzione delle persone che si presentano come anti-ideologie che invece hanno poi un peso molto forte in questa direzione, no? Quindi non manca, non c'è, diciamo, non è sparito il tema, sono spariti appunto i contesti, o si sono modificati profondamente i contesti, e questo ci ripropone però il tema di cercare di rilanciare le cose essenziali, che sono appunto quelle di far ragionare le persone, se vogliamo citare il nostro grande cardinale, di confrontarsi con chi è pensante prima ancora che con chi è credente nella società, no? E questi meccanismi devono essere profondamente ripensati, ma non spariranno, io credo. Quindi sotto questo profilo mi sentirei di avere un elemento almeno minimale di fiducia, anche se mi rendo conto benissimo che c'è bisogno per molti aspetti di uno scatto di qualità e forse anche appunto di un ripensamento profondo dei mezzi, perché su questo ripensamento profondo dei mezzi noi facciamo fatica, siamo diciamo abituati a una certa trascinamento, no? Ciascuno di noi è cresciuto in un certo modo e pensa che le realtà che conosceva in fondo continueranno, non è sempre così e questo non è facile a volte da gestire anche in termini psicologici prima ancora che in termini operativi, no? Quindi c'è una scommessa grossissima, ma io penso sia ancora possibile cercare di rispondere.
Bene, innanzitutto grazie per le vostre osservazioni e le vostre domande. Penso che la prima sull'esigenza di spiritualità sia riconducibile al tema della formazione della coscienza, cioè noi non possiamo pensare di dare risposte che non passano attraverso la metabolizzazione interiore delle ragioni e dei significati di quello che proponiamo. Ed è questo che il Cardinale Martini ha promosso e attivato attraverso la parola di Dio, la Bibbia. La Bibbia come linguaggio capace di educare, formare le persone. È la pedagogia di Dio, che naturalmente lui ha condito con la pedagogia ignaziana, quindi aveva alle spalle anche la compagnia di Gesù, per cui non possiamo dare soluzione ai problemi. Dobbiamo incontrare le persone e favorire la maturazione interiore dei convincimenti che poi si trasformano in strutture e in istituzioni. Ed è questa la caratteristica dell'approccio credente, che incontra le persone, la persona al centro. E mi sembra che questo sia fondamentale, perché tutto il resto sono soluzioni tecniche che certo ci vogliono, ma dobbiamo collegarle nel giusto ordine, perché se crediamo di risolvere i problemi con quelle, falliremo. Quindi dobbiamo imparare dal fallimento. Il tempo. La questione del tempo è fondamentale e penso che sia molto corretto quello che è stato che è risuonato qui. Mi sembrano due cose. La prima è, anche da giovani, noi viviamo l'esperienza della perdita e del limite, che è intrinseco al decidere, decidersi, che vuol dire tagliare via qualcosa per potersi dedicare a quello che corrisponde maggiormente al desiderio. E qui la difficoltà a decidere. Siamo eterodeterminati dall'esterno e non si decide. Quindi l'assunzione, il momento della decisione è un momento di morte che annuncia la parzialità, la mia impossibilità di essere tutto. In linguaggio psicanalitico la castrazione simbolica. Cioè riconoscere la rottura instauratrice, per usare i termini di Michel de Certeau, la rottura instauratrice che per affermare qualcosa rinuncia e perde altro. Quindi mi sembra che la presenza di quel limite che voluto o subito anticipa la morte sia la strada per imparare a diventare consapevoli di questo. Secondo, la contemplazione. Martini è partito con la prima lettera, la dimensione contemplativa della vita, che non è la dimensione contemplativa della vita cristiana, è la contemplazione, è la dimensione contemplativa della vita di tutti. Cioè, cos'è la contemplazione? È imparare a vivere il presente, a essere completamente qui e ora nella cosa che faccio. Naturalmente i social media e la società iperconnessa ti distruggono, perché tu fai multitasking, tu fai almeno 5-6 cose tutte insieme, come minimo. Ascolti, fai il telefonino, telefoni e ce ne prendi tutto insieme. Chi sta a casa probabilmente è comodo perché fa anche tante altre cose. Quindi l'impossibilità di essere presenti a se stessi, che è il nucleo centrale dell'essere al mondo come persone umane. San Benedetto diceva age quod agis. Chi è che age quod agis? Già solo se cerco di concentrarmi sono partito in 50.000 cose. Quindi la contemplazione, e quindi sarebbe un compito straordinario imparare a vivere in modo contemplativo nell'azione. È una delle chiavi ignaziane della lettura di Martini. Terzo punto, perché non prenderci cura delle persone che incontriamo? È la parabola del samaritano. Incontro un uomo mezzo morto per strada, due passano via perché hanno fretta, perché non sanno, hanno paura, perché hanno degli alibi, dice Martini nel suo commento. Altri invece, e lui, il samaritano, invece si consegna, sente un moto di farsi cosa. Quindi è proprio vero, è molto bello quella cosa. E andrebbe sviluppata lunedì a San Fedele, ne parleremo di nuovo, quindi la invito personalmente. E, ultimo punto, la formazione politica. A me sembra, dove è funzionato qualcosa? Proviamo a partire da quello che è funzionato, proviamo a partire da quello che la grazia, in ordine alla formazione della responsabilità verso il bene comune, ha realizzato qualcosa. Dove funziona? Ci sono delle esperienze che sono fallite, benissimo, ma dove invece sono riuscite? Che cosa è riuscito? Facciamo l'autocritica e l'esame delle cose andate storte, benissimo, ma dov'è che sono andate dritte? Non lo so, proviamo a partire da lì, perché questo è quello che significa contemplare l'azione di Dio nella storia. Cos'è che ha fatto scattare da qualche parte in qualcuno una presa di responsabilità per il bene comune? Io non so tanto rispondere, ma mi sembra molto importante orientare la domanda e partire da quello che Martini diceva: vado nelle visite pastorali, sento il parroco, il consiglio pastorale che si lamenta, che dice non c'è il gruppo dei giovani, la Caritas diocesana non raccoglie i beni da dare ai poveri, non abbiamo lo spazio. Dopo un po' perdo la pazienza e dico: scusate, dov'è che avete visto che qualcosa è andata bene? Perché quello è il punto da partire. È come che va in montagna, trova una piccola sorgente d'acqua. Cosa fa? Toglie i sassi e il fango perché l'acqua scorra. Proviamo a vedere, a leggere la storia in questo modo e vediamo, magari da lì possiamo agganciare l'interesse, il desiderio, la capacità di farsi responsabili che c'è ancora in molte persone, anche in molti giovani. Grazie mille.